Ecco, effettivamente oggi il primo capitolo di cui vi parlo e che poi leggerò insieme con voi riguarda la storia di Natanaele nel suo incontro con Gesù che è narrato dal Vangelo di San Giovanni all'inizio, no? All'inizio. Ecco, vi ricordate anche dalle trasmissioni precedenti che in questo libro io mi propongo di andare a fondo, indagare un po' alcuni incontri personali con Cristo, dei personaggi del Vangelo, proprio per notare come Gesù in qualche modo tratta ciascuno in modo personale, no? Ciascuno di noi è unico davanti a Dio, anche perché siamo stati creati così dal Signore, ma anche perché veniamo salvati anche e santificati dallo Spirito Santo in modo assolutamente personale. E quindi questa traccia dell'unicità di ciascuno di noi mi è sembrato di poterla trovare negli incontri personali con Cristo nel Vangelo. E oggi affrontiamo questo incontro con Natanaele che da questo punto di vista è particolarmente, a mio parere, significativo. Allora, io come ho fatto altre volte con voi, leggo, comincio a leggere, leggiamo prima il Vangelo di Giovanni e poi dopo leggiamo il mio testo che cerca di andare più a fondo, anche di illustrare i sentimenti del personaggio un po' immaginandomeli e vediamo che frutto ne possiamo cogliere con l'aiuto dello Spirito Santo e della Madonna. Che oggi festeggiamo. Allora, Filippo trovò Natanaele, dice così il Vangelo di Giovanni, e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. E tutto questo è molto interessante. Ecco, vedete, vi dico alcune cose che poi non ci sono nel capitolo del libro, no? Perché la legge e i profeti sono le due grandi parti della Bibbia importanti, no? Per il popolo di Israele ed è bellissima la citazione che troviamo qui anche in questo anno dedicato a San Giuseppe e come diceva Papa Francesco, in tutti e quattro i Vangeli Gesù viene chiamato figlio di Giuseppe, no? Quindi evidentemente Giuseppe era anche stimato e conosciuto, quindi figlio di Giuseppe di Nazareth, questo è quello che dice Filippo a Natanaele. E sta dicendo che quello che hanno trovato è proprio il Messia che tutti questi personaggi di quell'epoca aspettavano, no? Con tanta ansia, no? Tanta aspettativa. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? E Natanaele dice, appunto, è di Cana di Galilea, che è un paese vicino a Nazareth, che però ci potrebbe essere anche una rivalità tra paesi, però è anche il fatto che Natanaele è esperto nelle scritture e sa che il Messia dovrebbe essere da Betlemme, della stirpe di Davide, ecco, quindi non dalla Galilea, no? Dalla Galilea non può nascere un profeta come poi rileggeremo ancora delle critiche che fanno a Gesù. No? E Filippo, è bello vedere come Filippo non si lascia scoraggiare da questa obiezione anche colta, no? Dell'amico Natanaele, ma gli rispose: vieni e vedi. E di fatto, anche se il Vangelo è molto essenziale, poi dopo io lo racconterò meglio nel mio racconto, Natanaele va, si fida dell'amico Filippo, e questo vieni e vedi di Filippo vi richiama quello che qualche tempo fa in un'altra trasmissione vedevamo l'incontro dei primi due discepoli, no? Che poi identifichiamo come Andrea e probabilmente Giovanni, il discepolo amato, a cui Gesù stesso disse: venite e vedrete. Per cui si vede come questo stile del di Gesù agli inizi, è uno stile di far vedere, ecco, vedere l'incarnazione, vedere la gente ha bisogno di vedere Gesù più che poi dopo lo sentirà parlare. Però all'inizio è interessante vederlo. Anche Giovanni nella sua lettera dirà quello che abbiamo visto, che abbiamo toccato con mano, no? E il figlio di Dio che è fatto uomo, proprio nel grembo di Maria. Gesù intanto, quindi il Vangelo passa subito al fatto che i due stanno arrivando da Gesù. Gesù intanto, visto Natanele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Vi faccio solo un'altra annotazione che poi nel mio brano non c'è, perché è più dotta, diciamo così, che quando Gesù dice a Natanaele: ti ho visto sotto l'albero di fichi, ecco, dovete tenere presente che in alcuni profeti dell'Antico Testamento, per esempio, c'è una citazione del profeta Zaccaria, nel libro di Zaccaria, il libro di Michea, che è anche una citazione nel primo libro dei Re, si parla dello stare sotto, in realtà in quel caso si dice sotto la vite, sotto il fico, come un'immagine di pace, ed è un'immagine dell'epoca del Messia, cioè è una, così, un'immagine di pace agreste, ma che significa un po' la pace che verrà quando arriverà il Messia, staremo tranquilli sotto la nostra vite e sotto l'albero di fichi. Benissimo, allora io dopo avervi fatto questa piccola introduzione avendo letto il Vangelo di Giovanni, vi leggo quello che io scrivo nel mio libro, nel capitolo che ho intitolato così: non servono gli entusiasmi, presa da una frase del testo. Allora, io commento questo episodio in questo modo. Filippo cerca Natanaele, che conosceva bene e che stimava. Gli dice: abbiamo trovato colui che aspettavamo, colui di cui hanno scritto Mosè e i profeti, colui che noi pensavamo non potesse neanche per scherzo essere originario della Galilea. Ebbene, come non avremmo mai pensato, viene da Nazareth, figlio di Giuseppe, cioè è uno di noi. Sua madre si chiama Maria. Giovanni e Andrea, questo non c'è nel Vangelo, che si chiama Maria, ma insomma ci immaginiamo, sappiamo che il Vangelo è così essenziale che non dice tutto quello che di fatto è avvenuto e si sono detti, no? Giovanni e Andrea l'hanno conosciuta, questo secondo sempre la mia fantasia e quello che scrivevo in un altro capitolo di questo libro, dicono che è una donna come tante e come nessun'altra, molto normale e allo stesso tempo molto speciale. Io l'ho visto, sono stato con lui e mi ha detto: seguimi. Ma è difficile scalfire una convinzione personale profonda, fatta di anni di esperienza e di studio, e arricchita da una rivalità tra paesi vicini. Natanaele è di Cana di Galilea. Risponde a Filippo: da Nazareth può venire qualcosa di buono. L'amico conosce il carattere forte di Natanaele, sa che non può competere con lui nella interpretazione delle scritture e apprezza il suo gusto per la verità e la sua abitudine a verificare ogni cosa. Allora lo invita: vieni anche tu, incontralo, te lo presento, vieni e vedi con i tuoi occhi, poi deciderai tu se venire con noi, con lui. Ecco, mi piace commentarvi che questo dobbiamo tenere presente un po' tutti quanti quando cerchiamo di avvicinare a Gesù una persona amica, una persona, ecco, un parente. Dobbiamo tenere presente un po' la sua storia e le sue caratteristiche. In questo caso Filippo è molto bravo perché sa che Natanaele è anche interessato, curioso ed è schietto, come dirà poi Gesù. vieni e vedi, quindi non ha paura Natanele della verità, e questo gli giova nel dare retta all'amico Filippo ed andare da Gesù. Natanele va perché è leale, è umile, non si arrocca sulla sua opinione, non si blocca sul dubbio teorico. Lungo il cammino Filippo gli dà altri particolari, il più possibile oggettivi. Sa che con lui non servono gli entusiasmi. I due hanno la vista buona e scorgono Gesù da lontano. Filippo lo aiuta a individuarlo tra le altre persone che lo circondano, no? Gli dice, ecco, eccolo là. Gesù si volge verso di loro, gli altri si fanno un po' in disparte perché notano che il suo sguardo è come quello di chi riconosce uno che gli è molto caro e che non vede da tanto tempo. Una gioia di chi scorge il parente che tocca terraferma dopo un lungo viaggio tra mari burrascosi e mondi sconosciuti. Appena Natanaele è a portata di voce, Gesù, guardandolo, esclama: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. È un complimento impegnativo, è una frase che un amico può dire a un amico dopo una lunga vita. Non è un elogio frequente. Fa riferimento alla coscienza più intima, dove in fondo solo Dio può guardare. Ecco un israelita vero, un uomo che incarna le aspettative di Dio sul suo popolo, un uomo che dice quello che pensa, un uomo che dice ciò che fa e che fa ciò che dice, uno capace di rettitudine, chiaro nei suoi fini, a se stesso e agli altri. È limpido il suo pensiero, è chiaro il suo agire. Ecco un israelita in cui non c'è frode, non c'è raggiro, né ambiguità, né millantato credito, né menzogna, né calunnia, né adulazione, né giustificazione posticcia, non c'è difesa d'ufficio, né affermazione di convenienza, né luoghi comuni, non c'è apparenza di valori inesistenti, ostentazione di bene per motivi distorti, disonestà. Vi è in lui schiettezza, semplicità, naturalezza. Tutto questo affascina Cristo, lo conquista. Dio, che è del tutto semplice, la semplicità assoluta, si specchia volentieri nella schiettezza di Natanaele. Quando scrivo queste parole, Dio è del tutto semplice, avevo nella mente, e anche adesso ho nella mente, una famosa, per chi poi studia la teologia, una famosa affermazione del Concilio di Firenze che diceva proprio: Dio è del tutto semplice, tranne dove ci sono le opposizioni delle relazioni, cioè nella Trinità, se è padre non è figlio, se è figlio non è padre, e se è spirito che ispira dal padre il figlio non è né padre né figlio ma è Spirito Santo. È un'affermazione che si studia nella teologia, ma è bella, ma sempre affascinato, no? Dio è del tutto semplice, è una semplicità quella di Dio che è compatibile, perché Dio è compatibile tutto, con la infinita ricchezza e così. Però è bello che appunto la semplicità di Dio entra in risonanza positiva attraverso Gesù con la nostra semplicità di carattere, no? Perché Gesù gli fa questo elogio? Scrivo: lo ammira e lo manifesta con spontaneità, perché vuole presentarlo agli altri con un complimento sincero su una qualità che sa essere ammirata anche da loro. Cioè, vedete, questa affermazione di Gesù avviene proprio in modo pubblico, no? Anche davanti a tutti gli altri che stanno vicino a lui, perché vorrebbe che tutti gli israeliti fossero senza inganno e presenta loro un modello vicino, imitabile. Natanaele, sei venuto a verificare se è vero ciò che Filippo ti ha comunicato, sei venuto con sete di salvezza, con speranza di Messia, perché tu e tutti nei secoli futuri sappiate che chi mi cerca con cuore sincero mi trova, che all'animo retto, disposto a tutto per la verità, io rispondo con verità, ti rispondo con una rivelazione intima, ti svelo la conoscenza e l'ammirazione che ho di te. Come può il creatore essere ammirato dalla creatura delle proprie mani? Può, glielo svela. Questa è la verità, Natanaele. che tu sei un uomo integro e provato ed è bene che tu lo sappia e chi lo sappia, chi ti conosce, che prendano esempio da te. E io penso che ascoltando queste parole, no, leggendole, dobbiamo pensare, se no che lo dirò poi in questo capitolo, che ciascuno di noi come figlio di Dio deve pensare che il Signore appunto ha nei nostri confronti questo atteggiamento, ecco, di benevolenza e di riconoscere le qualità che lui stesso ha messo nel nostro cuore. Gesù ha risposto alla schiettezza di Natanaele con la sua schiettezza divina e umana. Natanaele rimane colpito. La rivelazione improvvisa su di sé colpisce sempre. Lo commuove, lo mette a disagio, gli altera il cuore, soprattutto la rivelazione pubblica di un suo aspetto intimo, anche se positivo, come in questo caso, lo fa arrossire. Quante volte quelle sue caratteristiche lo avevano fatto soffrire perché intorno a sé trovava pochi come lui e non erano molto gradite le sue esternazioni, i suoi richiami, chiamare le cose con il loro nome, quindi è sorpreso. Finalmente qualcuno che mi ammira per come sono, che mette al positivo il mio modo di essere e non mi rimprovera perché sono burbero o inopportuno, poco furbo nel farmi strada nella vita. Allo stesso tempo, però, non gli sfuggono le sue piccole incoerenze, sfumature di debolezza, incertezze interiori e lo sforzo per contrastarle, insomma, lui di sé non avrebbe mai affermato così, ecco un israelita in cui non c'è inganno. Inoltre, questo rabbi non l'ho mai visto, come può dire con tanta sicurezza qualcosa su di me? Natanaele è attratto dalla lode sincera e allo stesso tempo turbato. Non pensa di meritarla, ne scorge l'impegno per il futuro, d'ora in poi mi guarderanno con più attenzione, gli invidiosi mi attaccheranno. La coerenza sarà messa alla prova e soprattutto la sua tensione verso la ricerca della verità lo spinge a chiedere come mi conosci? Non ci siamo mai incontrati, da dove ti viene la conoscenza di me, su di me? La sua reazione, di Natanaele, conferma il giudizio di Gesù, è proprio un israelita senza doppiezza. E Gesù prosegue sulla strada scelta per farsi conoscere da Natanaele, dirgli la verità. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Ti ho visto ieri per la strada prima che rientrassi in casa. Ti ho visto, eri tra gli spettatori allo stadio, ti ho visto quando lavoravi nei campi prima che calasse il sole, ti ho visto con i tuoi amici mentre brindavi prima che la festa finisse. Sono varie ipotesi di dire ti ho visto, no? Anche tranne il dialogo tra di noi. Ma ciò che rende misteriosa e densa di verità divina la confidenza di Gesù è quello che Natanaele gli chiede prima, come mi conosci? E ciò che gli dice dopo la sua risposta. La semplice confessione di Gesù, ti ho visto, costituisce per Natanaele una rivelazione tanto illuminante e decisiva da fargli esclamare senza esitazione, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Aveva ragione Filippo, ha fatto bene a seguirlo. Incredibilmente da Nazareth può venire qualcosa di buono contro ogni pregiudizio, al di là di ogni aspettativa. Dio sorprende. Il Vangelo, predicato ovunque nel mondo e in tutti i secoli che si susseguono, riporta un dialogo interpersonale tra Gesù e il suo discepolo che è compreso pienamente solo dal suo discepolo. In questo modo ci comunica che a ogni discepolo Gesù si rivolge in modo personale. Così personale che in alcuni casi solo l'interessato può capire pienamente. Quello che voglio dire con queste mie osservazioni è che a me pare, no, che si possa dire di questo dialogo di Gesù con Natanaele che quella frase di Gesù, ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi, che fa entusiasmare Natanaele, E profondamente, può essere capita solo Natanael sa profondamente che cosa significa quella frase. Però noi cerchiamo di provare a indovinare che cosa possa significare. Forse Filippo è andato da Natanael e lo ha trovato all'ombra del fico, e lì è avvenuta la sua proposta di andare a conoscere Gesù di Nazareth, che è il Messia. Tra l'altro, io nello studiare questo brano, lessi da qualche commento che era un'attitudine abituale anche dei rabbini, no? Stare sotto l'albero, sotto l'ombra del fico, a riflettere, a studiare. Bene. Ma nessuno oltre a Filippo e Natanaele conoscono questo piccolo particolare. Oppure solo Natanaele sa che prima che Filippo lo chiamasse stava sotto il fico nel giardino della sua casa. E non lo ha detto Filippo. Quelle parole di Gesù, ti ho visto, gli fanno risuonare alla memoria quelle del Salmo. Tu mi scruti e mi conosci, no? Questo Salmo 139 che a me piace tanto, perché dice come Dio ecco, ci conosce tutto di noi e ci scruta e ci conosce ovunque siamo e qualunque cosa facciamo. O quelle che Dio dice al suo popolo con Isaia. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Un'altra possibilità che arricchisce le precedenti, Natanaele amava sostare come i rabbini dell'epoca, ecco, come dicevo, sotto la pianta di fico per riflettere, per meditare la parola di Dio, per pregare. Le parole di Gesù significano allora per lui, ho ascoltato la tua preghiera. Cioè, so quello che tu mi dicevi, quello che tu dicevi a Dio quando eri sotto il fico, e io che sono Dio. Quindi in questo senso capiamo come Natanael possa essere stato colpito da quella rivelazione. Forse Natanael diceva in cuor suo a Dio, tu solo mi conosci, tu solo mi conforti, tu solo mi dai fiducia. Gli uomini sono doppi, non ti seguono, ti dimenticano. Vieni, Signore, in nostro aiuto, vieni a salvarci. Ti ho visto quando eri sotto il fico, significherebbe per Natanaele ti conosco perché ho ascoltato il lamento della tua preghiera quando eri sotto l'albero di fichi. Da sempre ascolto la tua preghiera. Natanaele è colpito, è folgorato. La parola di Gesù suscita in lui la fede. Finalmente c'è un uomo la cui verità supera ogni mio desiderio perché vede più in là. Nel più profondo del cuore, dove nemmeno noi siamo in grado di vedere. Un uomo che conosce una verità più profonda, più grande, allora pieno di entusiasmo e di fede, esclama: Tu sei il figlio di Dio. Vedete come Natanaele prima diceva: Non servono gli entusiasmi, è un uomo un po' razionale, no? Che mette il suo studio davanti alla proposta di Filippo. Però dopo, quando Gesù gli svela chi è lui profondamente, allora gli entra un entusiasmo straordinario. No? Tu sei il figlio di Dio, gli dice. Ma Gesù lo sorprende ancora. Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero dei fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Natanaele, che era uomo di grandi sogni, di desideri di bene da compiere, per il suo popolo, di progetti, di servizi per il suo Dio, è ancora una volta stupito dalla conoscenza che di lui ha Gesù e dall'adeguatezza delle sue parole alle proprie aspettative. Cose più grandi di queste. Più grandi perché non riguarderanno solo te e la tua preghiera, ma anche lo stesso destino dell'uomo che ora ti affascina, di Gesù che ti sta parlando, no? E di tutta la storia dell'uomo. Tu, Natanaele, se mi segui, vedrai cose più grandi. I tuoi sogni di vivere una vita piena di significato, di lasciare una traccia che dura per sempre nella storia, tutto questo vedrai. Vedrai compiersi le mie promesse prima di quello che pensi e con molta più ampiezza di quanto hai sognato. E il colloquio con Cristo è stato a tu per tu. Ma sotto gli occhi di molti, che hanno registrato tutto nella loro memoria, il dialogo è stato personale. Alcune parole rimasero per sempre soltanto per lui, per Natanaele. ma i riflessi di quel dialogo sono anche per gli altri e attraverso il Vangelo, per tutti. Alla fine Gesù gli disse: vedrete. E in effetti, se noi adesso così si conclude il mio brano, ma se noi andassimo un attimo a rivedere il Vangelo, rimaniamo colpiti di questo passaggio, cioè mentre Gesù dice prima a Natanaele: vedrai cose più grandi di queste, poi il Vangelo dice, poi gli disse: in verità, io vi dico, vedete che passa a voi, passa a tutti quelli che lo stanno ascoltando. Prima si è rivolto personalmente a Natanaele dicendogli una cosa che è solo per lui, e poi passa a una cosa che è per tutti quelli che ascoltano, e poi per tutti noi, per tutti i lettori del Vangelo. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. In questo momento, e con questa immagine, Gesù sta citando, senza citarla in modo esplicito, ma per loro era, per chi lo ascoltava era evidente, il sogno di Giacobbe, che sognò una scala che saliva fino in cielo e gli angeli salivano e scendevano su questa scala. In qualche modo Gesù sta dicendo a quelli che lo ascoltano e che conoscono la Bibbia, conoscono il libro della Genesi, gli sta dicendo: io sono la scala che vi porta in cielo, no? Per cui di fatto è proprio un sogno di salvezza straordinario che Gesù svela a Natanaele e a tutti quelli che lo ascoltano.
Bello, molto bello. Don Andrea,
sì.
Solo Giovanni che lo chiama Natanaele, vero? Perché gli altri, i sinottici, lo chiamano Bartolomeo, se non sbaglio.
Bravissimo, esattamente, hai fatto bene a dirlo, perché nel leggere gli altri Vangeli lo chiamano Bartolomeo, quindi noi riteniamo che sia la stessa persona, Bartolomeo detto Natanaele. Infatti quando lo festeggiamo il 24 di agosto, in genere è San Bartolomeo, ecco, più o meno per la nostra liturgia lo chiamiamo San Bartolomeo, ma leggiamo questo Vangelo perché nella tradizione si ritiene che sia la stessa persona.
Sì, probabilmente Natanaele è il nome, Bartolomeo il cognome, no?
Sì, ecco, esattamente, bravo, esattamente, perché Bartolomeo, sapete, questo prefisso bar significa tra l'altro figlio, no? E quindi Bartimeo significa figlio di Timeo.